Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla nona puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Prima di entrare nel tema della puntata di oggi, voglio ricordarvi i nostri contatti. Potete seguirci tramite i nostri gruppi Facebook di Mantova Eyes e Radio Base Mantova, oppure contattarci a mantovaeyes@gmail.com, oppure sul sito di Radio Base www.radiobase.eu. Ricordo che tutte le puntate sono anche disponibili sulla piattaforma Mixcloud all'indirizzo www.mixcloud.com/mantovaeyes. Oggi parliamo di fotografia Festival Internazionale di Roma dal 9 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016. È una manifestazione che tra gli altri si tiene al macro e il festival ha scelto quest'anno il presente come proprio focus tematico, a partire dal quale è possibile elaborare una riflessione mediante il mezzo fotografico circa le molteplici dinamiche di comunicazione, interazione e relazione che caratterizzano il vivere contemporaneo. In un mondo in costante e repentina accelerazione, la pratica fotografica si presenta come un'arte privilegiata per fissare e definire il presente, per osservarlo e per determinarne i confini. Quindi sarà una puntata con tantissimi ospiti telefonici. Noi ci sentiamo tra pochissimo dopo una breve pausa.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova.
Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata a Festival Internazionale di Fotografia di Roma. Siamo in linea con Marco De Logu, il direttore artistico del festival. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno, ciao.
Allora, questo festival che partendo dal macro e assieme ad altri spazi espositivi, insomma, anima la stagione fotografica di Roma. Qual è il tema di quest'anno che avete scelto?
Il tema è il presente, una riflessione su come noi crediamo che la fotografia sia lo strumento migliore per analizzare il presente da molti punti di vista, sia per una immediatezza della fotografia, sia per una economicità e una quasi gratuità produttiva della fotografia, e una velocità nel fatto che, a differenza, non so, di letteratura o cinema, non ha bisogno di sottotitoli o traduzione. Il fatto che può essere messa in rete un secondo, può essere stata scattata, è un linguaggio universale che, se da Sydney a Vancouver, diciamo, per dare una delle tante diagonali del mondo, è sempre lo stesso. E quindi a noi interessava il presente, perché abbiamo analizzato negli altri festival anche rapporti più con il futuro e con la memoria, ma adesso, dopo anni, questo è il 14° anno che facciamo il festival, pensiamo che appunto la cosa più interessante sia capire che cos'è il presente, cioè vivere l'istante, insomma vivere il nostro periodo, e senza troppa ansia anticipatrice del futuro, oppure malinconia della memoria del passato.
E tra l'altro questo tema, il presente, molto spesso potrebbe essere confuso con il concetto, diciamo così, tra virgolette, no, di spot news, di news. In realtà sono fotografie mirate assolutamente all'approfondimento, perché ormai si è capito, è proprio della fotografia il campo dell'approfondimento.
Assolutamente così, pensate che, diciamo, non ha niente a che fare con l'aspetto spot news, ma ha soltanto a che fare con le storie di tutte le persone che sono dentro e dietro l'obiettivo che scatta quelle immagini, e principalmente, secondo me, non è tanto l'obiettivo ma il pensiero delle persone. Il festival è un festival di riflessioni, di pensieri sulla fotografia, tant'è che i due scritti principali sono di un filosofo estetico che si chiama Stefano Velotti, che lavora con l'immagine fotografica, ha lavorato su Thomas de Mande come su Jeff Wall, e di Falco, che è uno scrittore che parte appunto da una riflessione presente, ma non su spot news. Per noi è capire competenza di ogni singolo artista fotografo di indagare il proprio presente, che può andare dalla città dell'Aquila per Giovanni Cocco a riflessioni su Roma per Paolo Pellegrin e a cose molto più individuali per altri, cioè, oppure nel mondo come per Giovanna Silva o Francesco Neri e tanti altri. E quindi l'importante è capire come la fotografia sia uno strumento per l'analisi del presente.
E hai citato Giovanni Cocco, che sentiremo tra pochissimo. Volevo tra le altre cose segnalare e chiederti magari di parlarci della mostra di un fotografo che è proprio da sempre attento alle trasformazioni metropolitane, che è Olivo Barbieri. E che cosa Olivo Barbieri ha messo a fuoco di Roma?
Olivo Barbieri è una grande presenza in tanti anni del festival. Lui fece la seconda commissione a Roma e con quella commissione iniziò le sue osservazioni dall'alto, perché fu la prima commissione, dove il primo lavoro dove Olivo iniziò a volare in elicottero e a vedere le città dall'alto con quel sistema di fuoco selettivo. Dopo 12 anni di voli in elicottero in tutto il mondo, Olivo chiude il cerchio rifotografando dall'alto il modellino di Roma, diciamo, è partito dalla città eterna e torna a entrare dentro la città eterna, dentro il modellino della città eterna, che è al Museo della Città Romana. E quindi lui ha chiuso tutta questa sua ricerca nelle città dall'alto con Roma, mi sembra un omaggio fantastico. Poi, entrando dentro le fotografie, intervenendo delle fotografie, portandole in dimensioni enormi, perché se avete visto la parete lì, è una parete di 16 metri per un'altezza di 10 metri, dove Olivo piazza due fotografie giganti di 5,50x3,30. Quindi quello che vuole è un fuoriscala di tutto quello che era il modellino con cui, diciamo, è descritta Roma nel suo grande Museo della Città Romana.
Molto interessante questo appunto, e altrettanto interessante un altro fotografo che a me piace tantissimo, che ho avuto modo di apprezzare in una mostra dedicata alla guerra a Padova, e questo appunto è Paolo Ventura. Vuoi parlarci di questo lavoro omaggio a Saul Steinberg?
Quello è la quattro volte in cui noi esponiamo in 14 edizioni Ventura, perché ci interessa molto anche qui questo approccio personale, ma di riferimento alla fotografia, per cui questo l'omaggio a Steinberg è un omaggio, in quanto quando parla del presente lui si immedesima in un lavoro con suo figlio, ma ha fatto tante cose, è attualmente in mostra qui a Londra, io vi parlo da Londra dove dirigo l'Istituto Italiano di Cultura, c'è una mostra sua e di Andrea Ventura, suo fratello, ed è, diciamo, un primo fotografo italiano a rilavorare in questo modo, cioè con delle fotografie ipercostruite, con dei modellini che lui si fa in studio. Da un certo punto a questa parte ha iniziato a inserirsi dentro le sue fotografie. È una ricerca, diciamo, storica e personale, con lui si vede più o meno messo all'interno di tutta una serie di periodi storici, principalmente il Novecento e la prima parte del Novecento, che si esaurisce con la guerra mondiale, e quindi tutte quelle atmosfere milanesi da cui era partito Paolo, e che poi spesso invece lo riportano con la prima guerra, l'esercito che mano a mano muore, i funerali anarchici, tutti quei lavori che sono gli ultimi lavori di Paolo. È un lavoro complesso, ma visivamente particolarmente forte e storicamente forte.
Grazie mille a Marco De Logu, direttore artistico di Fotografia Festival Internazionale di Roma. Magari ci sentiremo prossimamente per altre interviste.
Quando volete, considerate che, a proposito di approfondimenti, lì vicino a Mantova era nato Paolo VI, e il suo motto, a differenza di altri motti di cardinali che erano più banali, era una parola sola molto importante: approfondite.
Ecco, con questo invito,
grazie,
con questo invito noi ti ringraziamo davvero tanto, davvero tanto. Grazie Marco per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata a Festival Internazionale di Fotografia di Roma. Siamo in linea con Giovanni Cocco e Caterina Serra, autori del lavoro Displacement, New Town, No Town.
Ciao
Giovanni, ciao Caterina. Allora, grazie. Diciamo che il vostro lavoro parte da queste due domande: cosa ne è di una città che perde i suoi abitanti, dove termina lo spazio fisico della città e inizia quello del vissuto? Giovanni, un lavoro fotografico dedicato all'Aquila.
Sì, un lavoro fotografico dedicato all'Aquila, perché l'Aquila è una città che, a causa di un evento naturale, che è il terremoto del 6 aprile del 2009, ha perso completamente quella che è la sua anima di città storica, per trasformarsi in una sorta di città dislocata, città satellite, città senza anima, nella periferia appunto della vecchia città. Rimane una vecchia città che non è più una città, e ci sono delle nuove città, chiamiamole così, lasciami passare sempre
certo,
questa parola, che in realtà sono solo dei luoghi dormitorio. E quindi ci piaceva capire come vivono le persone che non hanno più un luogo della memoria, che non hanno più un luogo in cui riconoscersi, che non hanno più un luogo vissuto, storico, e in che modo riescono ancora a vivere, in che modo vanno avanti. E siccome questo rispecchiava un po' anche quello che era, diciamo così, che è quello che sta succedendo un po' in tutte le città, nelle vecchie città d'Europa, che stanno perdendo la loro identità, la memoria di sé, trasformandosi in qualcos'altro, abbiamo preso spunto dall'Aquila per affrontare appunto questa tematica di che cosa è una città che non è più una città.
Certo. E Caterina, in questo tipo di lavoro come interviene la parola scritta, in affiancamento alle immagini, in approfondimento?
Abbiamo pensato di lavorare su due linguaggi, quindi mentre Giovanni pensava alla città e guardava la città con quello strumento, con quel mezzo di cui lei appunto è più responsabile, più saputo, mentre io cercavo di usare la scrittura e quindi raccontare la città attraverso la scrittura, attraverso un racconto. Sono due linguaggi paralleli. In realtà io non descrivo le foto, non racconto quello che lui ha guardato,
certo.
Io racconto quello che invece io ho visto e che ho sentito. Lo faccio attraverso un dialogo con la città. Poi fatalmente i due linguaggi si parlano. In realtà quello che Giovanni ha visto e fotografato ha a che fare con quello che io racconto e che ho raccontato in questo testo. È un testo che è molto simile a un dialogo tra me e la città, quindi io l'ho esplorata e ho cercato di capire dove fosse la sua anima, dove fosse finita, dove fosse la sua comunità, quella che la rendeva molto viva, molto vivace. L'Aquila era una città vivissima e ora non lo è più, però come non lo sono più molte altre città in cui le persone non vivono veramente nella città, nel centro della città, vivono nelle periferie. Quindi la città è molto abitata, molto attraversata dalle persone, ma non esattamente vissuta. Questo vuol dire che le città sono, pensiamo appunto all'Aquila, ma ci sono anche tante città in Europa e nel mondo che sono attraversate dalle persone che ci lavorano, oppure che ci sono soltanto, che ci vanno di passaggio per vacanza o per intrattenimento, diciamo così.
Certo.
Sono città che ne abbiamo chiamato in altri modi, città Luna Park, città Grand Hotel, cioè sono città che diventano molto ospitali, turistiche, che accolgono e che offrono molto quello che chi arriva vuole vedere, vuole trovare, che non danno di sé quello che hanno.
Ecco, Caterina, ti faccio un'altra domanda, perché sono molto interessato dall'approccio che uno scrittore, una scrittrice nel tuo caso, può avere nei confronti delle persone che hanno subito un dramma come quello dell'Aquila. Trovi dei parallelismi tra il tuo approccio di tipo letterario, diciamo così, e quello di Giovanni invece fotografico?
Ah, interessantissimo, certo. Penso che io non faccio giornalismo, oppure non ragiono sulla cronaca,
sui certo.
fatti. Mi piace pensare che la scrittura sia un ulteriore passaggio, che prima io possa, appunto, che diceva Svetlana Alexievich, che uno scrittore deve essere prima di tutto un grande orecchio,
sì.
Quindi saper ascoltare. e dopodiché la scrittura però diventa assunzione di una distanza, e c'è bisogno che chi scrive si metta un po' a concepirsi lontano da quel racconto, altrimenti non è più, diciamo che è soltanto una traduzione e una trascrizione di quello che ascolta. Certo. Invece la scrittura ha bisogno di un mezzo che è appunto l'invenzione, l'immaginazione letteraria. Penso che Giovanni, questo però è una mia idea del suo lavoro, penso che abbia fatto la stessa identica cosa. Io penso che abbia visto, abbia guardato con il suo sguardo e il suo punto di vista, ma che abbia trovato anche una forma a quell'idea, un linguaggio. E le sue fotografie hanno una precisa forma che Giovanni ha dovuto anche, penso, scoprire di volta in volta stando in quella città.
Mi piace aggiungere, se mi permetti, Marco, certo, che questa fase di ascolto che citava Caterina è interessante, perché in questo nostro viaggio fatto insieme, volutamente fatto insieme, è stata una fase dell'ascolto unica, non so come dire, cioè è stata la stessa fase dell'ascolto alla quale poi abbiamo dato una traducibilità diversa, cioè io visiva e lei di scrittura con le parole, però è stato molto importante affrontare l'argomento e cercare di capire cosa stesse succedendo alla città e ai cittadini insieme, come se fossimo un unico corpo che però poi abbiamo che poi abbiamo trasformato tutto quello che avevamo capito in due linguaggi diversi.
Certo, Giovanni, io ti ho chiamato anche in questo periodo anche perché volevo approfittare per parlare di questo altro tuo grandissimo progetto che tra l'altro stai sostenendo con una campagna di crowdfunding, che è Monia.
Sì, Monia è insomma poi è un progetto personale che è iniziato diversi anni fa ed è un lavoro di, chiamiamolo documentazione, non è un lavoro di documentazione, adesso in questo momento non mi viene la parola, è un racconto della vita di mia sorella, che è una donna disabile dalla nascita, ed è un racconto che vuole andare un po' al di là della disabilità, cioè che vuole un po' così abbattere le barriere della disabilità e raccontare la donna che c'è dietro, che poi insomma appunto ecco mia sorella, e da diversi anni porto avanti questo progetto, che anche qui insomma il termine è un po', non è un vero e proprio progetto, certo, fotografico, è più un'esigenza, una maniera per condividere, certo, anche certo, per ritrovare un tempo, soprattutto per è nato come esigenza per urlare una condizione che mi era vicina e che mi faceva un po' paura o che mi faceva soffrire, insomma è la mia, certo, maniera per comunicare la fotografia, e quindi è nato così, e adesso sta diventando, grazie a questo crowdfunding che terminerà ancora 30 giorni per terminare, diventerà una mostra fotografica che partirà da Tokyo a marzo del 2016 nella Reminder Photography Stronghold Gallery, per poi venire in Europa e girare, e questa mostra sarà accompagnata da un libro, un catalogo, lo chiamerei libro, che guarda caso ha un testo introduttivo scritto proprio da Caterina, perché poi questo lavorare insieme ci ha permesso anche di conoscerci personalmente, quindi mi faceva piacere che lei potesse scrivere qualcosa che mi riguardava, certo, personalmente, che riguardava insomma la mia vita personale, e quindi è accompagnato anche da questo libro catalogo che uscirà sempre a marzo.
Grazie, grazie Giovanni, ricordiamo che il tuo crowdfunding può essere sottoscritto sulla piattaforma kisskissbankbank.com, giusto?
.com/monia, con piccole somme di denaro in cambio si possono avere libri, stampe, fine art, oppure dare anche semplicemente un contributo.
Grazie Giovanni, grazie Caterina per questa bellissima intervista. Noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. Grazie ancora.
Grazie.
Ciao.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Flavio Scollo, che con la mostra Homo è presente al Festival di Fotografia Internazionale di Roma. Ciao Flavio.
Ciao Marco.
Homo è una sorta di parallelismo tra una famosissima impronta dell'età moderna e invece delle impronte molto 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 antiche.
Sì, esattamente, diciamo che l'impronta quella famosa a cui ti riferisci, quella di Armstrong, l'impronta simbolicamente più forte dell'immaginario popolare del contemporaneo, perché per l'appunto è l'unica orma, cioè l'unica, è il, fa parte del gruppo di orme sulla Luna,
certo,
che mostra, diciamo, la nostra migrazione più lontana.
Certo.
Le orme di Homo invece sono le prime orme in Europa di una specie di Homo precedente a quella dell'Homo sapiens.
E come ti è nata l'idea di realizzare questo parallelismo e poi di metterlo in progetto fotografico?
La risposta più immediata è che ho una passione per la paleoantropologia, che però non è proprio un argomento da bar, non potendo quindi parlarne ne ho fatto un progetto fotografico. La risposta, diciamo, un
certo,
po' più seria è che si lega a una, certamente una passione per l'archeologia, ma soprattutto al collegarla poi con una passione per quello che è contemporaneo a noi, per cui cercare di trovare dei parallelismi sulla storia dell'uomo e vedere come ancora oggi sono presenti e quanto possono essere importanti.
Certo. Come la storia dell'uomo entra nelle tue fotografie? Cioè, c'è solo Homo o ci sono altri approcci che hai provato a utilizzare?
Ma l'idea per Homo è che sia intanto un primo capitolo di un progetto più ampio che continuerà a sviluppare l'idea di analisi dell'uomo contemporaneo attraverso il suo passato preistorico. Più in generale, l'idea di lavorare con la fotografia come testimonianza archeologica è qualcosa su cui sto cercando di lavorare da un po' di più. Perché sfruttano un po' l'idea dell'oggettività della fotografia, che poi,
certo,
sappiamo essere non esattamente oggettiva, però ha questa caratteristica di illusione.
Ecco, questo tuo lavoro mette in luce una situazione, cioè quella dei reperti antichi. Io li chiamo antichi, ma in realtà stiamo parlando di qualcosa come 350.000 anni fa, ecco, quindi veramente preistorici. L'Italia, nella valorizzazione di questo patrimonio preistorico, riesce a difendersi o è una situazione tragica, un po' come in tutti gli altri ambiti? Anche perché immagino che in questo ambito ci sia veramente poco.
Scusa, nell'ambito preistorico?
Sì.
Ma siti preistorici in Italia sono molto più rari rispetto a altri luoghi d'Europa, ma ci sono. La conservazione, poi io ovviamente non sono archeologo, sono
certo,
appassionato, per cui ho un'idea molto generale di come sia in Italia la situazione. I siti che sono presenti, quelli che io conosco, la maggior parte sono spesso poco interessanti per il pubblico, forse, o comunque poco valorizzati.
Certo, poco scenografici,
in generale,
forse.
È difficile la conservazione di questo tipo di siti, perché sono anche molto più sottoposte all'intemperie del tempo.
Certo, certo.
C'è un percorso di orme simile a quello che ho fotografato io, che era in Inghilterra, che ad esempio è scomparso in poco di meno di un anno dalla sua scoperta, non per perizia degli archeologi, ma perché semplicemente sono spesso impossibili da riuscire a preservare. In provincia di Salerno, credo, c'era un sito di un villaggio preistorico quasi perfetto che hanno deciso di ricoprire perché non c'erano né i soldi né le tecnologie per poterlo preservare.
Certo, certo. Ecco, Flavio, se c'è una cosa che traspare dal tuo lavoro è la testimonianza delle grandi imprese dell'uomo, no? della capacità di superare questi ostacoli tecnologici e naturali, ma questo viene fatto poi a discapito forse dell'ambiente? Ecco, magari non sei la persona più adatta a rispondere, però insomma, appassionandoti di questa materia, ti sarai fatto un'idea del rapporto che l'uomo aveva e ha tuttora con l'ambiente.
Beh, alcuni studiosi definiscono l'epoca in cui viviamo come antropocene, proprio per evidenziare quanto l'uomo influisca sul mondo in tutti gli aspetti.
Certo.
Nel cambiamento del clima, ma anche delle regioni. In realtà il lavoro uomo si focalizza poco su questo aspetto, che è sicuramente interessante, però si concentra più sull'idea di come le migrazioni facciano parte della storia dell'uomo e siano un componente importantissima, se non fondamentale, della nostra società oggi, che è quello che, grazie proprio allo spostarsi, al cercare,
certo,
territori diversi e civiltà diverse con i quali accresce il proprio valore culturale, le proprie conoscenze.
Certo. Grazie mille Flavio per essere stato con noi e averci raccontato questa tua bellissima mostra.
Grazie a te, ciao Marco.
Noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Ice. Bentornati a Mantova Ice, siamo in chiusura di questa nona puntata dedicata a Festival Internazionale di Fotografia di Roma. Abbiamo giusto il tempo per ricordarvi un paio di appuntamenti. Il 10 dicembre alle 21 Paola Riccardi ci accompagnerà nella serata dedicata al fotografo Edward Weston e l'incontro si tiene a Brescia nello spazio Aref in Piazza della Loggia 11F. È una presentazione del lavoro del fotografo statunitense Edward Weston, dagli esordi legati ad uno stile lirico ed artistico agli anni messicani accanto a Tina Modotti, compagna di vita e di lavoro. La sempre maggiore precisione ottica e la meticolosità della sua fotografia è tanto da rendere molto affine con la visione di Ansel Adams e il gruppo F64, finché nell'ultimo periodo, accanto all'ultima moglie Cherish Wilson e le immagini realizzate nella riserva naturale di Point Lobos in California. E l'altra volta vi abbiamo parlato di una mostra dedicata a Milano, oggi stiamo parlando del Festival della Fotografia di Roma, quindi dedichiamo un minuto del nostro tempo al libro Roma di Mimmo Iodice. Roma da sempre incute un timore riverenziale e pochi sono i libri fotografici d'artista che hanno per oggetto la città eterna. Anche Mimmo Iodice ha aspettato molti anni prima di impegnarsi in un progetto su questa città, ma molti dei suoi libri precedenti e in particolare la sua ricerca sul mito del Mediterraneo possono essere considerati come un lavoro preparatorio al mito di Roma. Iodice si confronta con l'impatto visivo delle maestose rovine delle città antica, con la Roma rinascimentale e barocca, ma anche con la città moderna, accompagnando il lettore in un lungo viaggio nel tempo e nella storia. E ricordandovi che dovete assolutamente, per farci sentire la vostra vicinanza, scaricare la nuova app di Radio Base disponibile su App Store, Google Play e Windows Phone. Io vi saluto e vi do appuntamento con l'ultima puntata del 2015, che sarà martedì prossimo, come sempre alle 18 dopo il GR. Noi ci sentiamo martedì sempre su Radio Base.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.